13 marzo, una buona giornata a tutte e a tutti. Sono le 11.02 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare, una buona giornata dalle Liguori. Le elezioni presidenziali in Russia si vota su 3 giorni, dal 15 al 17 marzo, cioè a dire venerdì, sabato e domenica prossimi. L'esito è scontato, Putin si avvia a superare il quarto di secolo al comando della Russia, potrà restare al Cremlino fino al 2030 e poi grazie anche alla sua Costituzione potrà ripresentarsi per ulteriori 6 anni fino al 2036. Questa mattina vedremo però come è cominciata l'era Putin, l'inizio degli anni 2000, l'allora presidente Yeltsin che lascia il suo posto di comando e designa Putin come suo successore, poi le relazioni strettissime che il Cremlino di allora stabilì con l'Occidente, la transizione verso l'economia di mercato, l'inizio della costruzione di un regime autocratico. La prima ospite di questa mattina è la professoressa Mara Morini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei, ascoltatori, grazie dell'invito.
Docente di scienza politica al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova. Allora, tutto, come dicevamo, era iniziato 24 anni fa, il 31 dicembre del 1999. Accade che c'è un annuncio a sorpresa delle dimissioni dell'allora presidente Boris Yeltsin. Putin, che allora aveva 47 anni, primo ministro in carica, di fatto è il successore designato dal dimissionario Yeltsin. Le elezioni si terranno soltanto qualche mese dopo, nel marzo del 2000, e quelle elezioni saranno vinte da Putin con oltre il 50% dei voti, il 53% dei voti, e immaginate che il secondo candidato più votato si fermerà al 29%, in quel caso il secondo candidato era il leader del Partito Comunista Gennady Zyuganov. Allora, professoressa Morini, voglio vedere con lei il primo dato, no, di questo inizio di un'era, di un'epoca per certi versi, e cioè siamo in presenza delle dimissioni che arrivano inattese per molti, per la gran parte degli osservatori, di Boris Yeltsin, il presidente di allora, il presidente che aveva fatto un pezzo appunto della storia di quel paese negli ultimi 8 anni, dalla fine dell'Unione Sovietica nel 1991 fino appunto ad avviare una complicata, difficile transizione politica ed economica allo stesso tempo, e dall'altro invece l'arrivo di questo signor nessuno, so di esagerare con questa espressione ma è giusto per intendersi, che poi sarà l'uomo che per almeno un quarto di secolo comanderà la Russia. Professoressa Morini, come stanno insieme le due cose?
Stanno insieme in un contesto, ricordiamo, degli anni 90, di grande crisi economica, soprattutto 97-98, di forse il periodo che viene considerato anche nella letteratura scientifica più democratico della storia, diciamo, post-sovietica, post-comunista, ma con un presidente Boris Yeltsin con gravi problemi di salute al cuore, problemi anche di alcol, e quindi dopo la rielezione del 96 si avvia all'interno dell'amministrazione presidenziale la discussione sulla sua successione. E come lei ricordava, la Costituzione disciplina che in caso di impeachment, di morte o di dimissioni, chi prende il posto di presidente ad interim è il primo ministro. Quindi il passaggio fu appunto quello di nominare primo ministro nell'estate del 1999, questo sconosciuto sicuramente a noi, meno all'amministrazione presidenziale, cioè Vladimir Putin. Infatti era arrivato qualche anno precedente da San Pietroburgo, dove lui aveva già avuto un'esperienza politica amministrativa accanto al sindaco di San Pietroburgo, riformista democratico Anatoly Sobchak, però come ben tutti sappiamo era anche un esponente dell'apparato di sicurezza, e quindi questo servirà tantissimo Boris Yeltsin per puntare su questo nuovo personaggio dell'amministrazione presidenziale.
Perché comunque, oltre a ricoprire l'incarico di primo ministro, Vladimir Putin era il capo dei servizi segreti della Federazione Russa, dell'FSB, quindi degli eredi del KGB sovietico.
Esatto, e questi eredi, i cosiddetti appunto silavichi, cioè coloro che sono espressione dell'apparato di sicurezza, della forza sila in russo, volevano arrivare sostanzialmente alla presidenza, ecco, quindi cercare di avere un proprio uomo alla presidenza. Mm. E per fare questo l'apparato di sicurezza ovviamente della persona di Vladimir Putin è andato, diciamo, da Boris Yeltsin a presentargli questa specie, diciamo, di proposta, ovvero tu ti dimetti e noi non procederemo dal punto di vista legale, penale, per atti di corruzione che riguardavano il presidente, ma avrai una pensione serena e noi ovviamente prenderemo in mano la situazione, l'amministrazione presidenziale americana con questo personaggio. Questo ha escluso ovviamente altri possibili candidati di cui si parlava allora, come l'ex primo ministro Yevgeny Primakov o l'ex suo vice primo ministro, poi assassinato il 27 febbraio 2014, Boris Nemtsov.
Questa dunque è la situazione politica interna di allora, dell'inizio dell'era Putin. C'è un altro elemento che voglio valutare con lei di quell'inizio, appunto, tra la primavera e l'estate del 2000, della presidenza di Putin, il suo essere il nuovo capo del Cremlino, e cioè il rapporto tra lui e l'Occidente, un rapporto che si trovava, diciamo, in una condizione all'opposto di quanto non sia oggi. Tra Putin e l'Occidente il rapporto allora era molto stretto. Il contesto di quell'inizio, appunto, del 2000 è un contesto in cui alla Casa Bianca c'è il presidente Bill Clinton, che è alla fine praticamente dei suoi due mandati. A novembre del 2000 ci saranno le elezioni che saranno vinte poi da Bush figlio. In quella fase, proprio in quei mesi, tra le varie cose si osò anche quello che oggi penseremmo essere l'improponibile, l'impensabile, l'impossibile, e cioè il fatto che la Russia potesse addirittura entrare dentro la NATO. Ho trovato ancora un dato che lei conoscerà senz'altro, e cioè quello in cui nel marzo del 2000, in un'intervista al giornalista britannico David Frost, il giornalista diventato famoso per le sue interviste a Nixon sul caso Watergate, a Frost che chiedeva a Putin se era una cosa possibile l'ingresso della Russia nella NATO, Putin rispondeva: non vedo perché no. E questo è un primo dato, professoressa Morini, perché poi quel rapporto tra la Russia di Putin e la NATO arrivò ad un ingresso, appunto, della Russia all'interno della NATO, quando un paio di anni dopo Berlusconi riunì qui in Italia a Pratica di Mare tutti i leader dell'Alleanza Atlantica, e lì si arrivò alla firma di un accordo per la costituzione di questo organismo che si chiamava Consiglio NATO-Russia. Come fu possibile quel avvicinamento fortissimo e molto evidente? Ad esempio, già da qualche anno la Russia partecipava a pieno titolo alle riunioni del G7, che appunto venivano chiamate G8, con la presenza di Mosca. Quel rapporto strettissimo tra Mosca e l'Occidente era l'eredità di qualcosa che si era visto prima, professoressa Morini?
È l'eredità della presidenza di Boris Yeltsin, ne potremmo dire di quel diciamo persone, di quegli intellettuali, di quegli esponenti dell'amministrazione presidenziale che potremmo definire come gli occidentalisti. Tutta la storia anche dell'impero zarista vede questa tensione, questo conflitto tra gli occidentalisti, cioè coloro che ritengono che la Russia sia naturalmente europea e quindi debba consolidare i rapporti con il mondo occidentale, e gli slavofili, poi c'è anche la versione appunto dell'eurasiatismo più recente, che ritengono invece che la Russia debba guardare ad est. Quindi quando arriva Vladimir Putin raccoglie, potremmo dire, questa eredità, e quindi va anche a esplorare con il presidente americano d'allora, con la figura che lei citava dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, se ci potessero essere delle condizioni per proseguire un dialogo. Però diciamo l'ossessione, quello che è sempre emerso di Vladimir Putin, è il fatto che un rapporto del mondo occidentale doveva basarsi con il riconoscimento che la Russia fosse un partner uguale agli altri, cosa che non è mai stata, diciamo così, affermata da diversi leader. Ricordiamo ad esempio poi 10 anni dopo Barack Obama, quando definisce la Russia una mera potenza regionale. Quindi nell'ottica di un putinista, di un Vladimir Putin che sposa poi la causa degli slavofili, ci spieghiamo anche questo allontanamento dal mondo occidentale negli anni successivi, soprattutto 2003-2005, quando il fenomeno delle rivoluzioni colorate colpisce fortemente Putin, perché la ritiene, diciamo, un ingerenza del mondo occidentale negli affari di quei paesi, ma soprattutto un tentativo di allontanare questi paesi dalla sfera di influenza russa e quindi di Putin.
E professoressa Morini, quella vicinanza però tra Putin e l'Occidente in quel contesto, in quegli anni, quindi arriviamo subito al 2001, l'11 settembre, la guerra al terrore che poi l'amministrazione americana di allora, di George Bush, lanciò, no? E se quello non fu un interesse particolare di Putin, no? Nello stare accanto all'Occidente, mentre questa guerra al terrore che la Casa Bianca scatenava era una qualcosa di utile e di usabile strumentalmente per Putin per portare avanti la sua campagna, ad esempio in Cecenia. La seconda guerra in Cecenia era cominciata già da un paio d'anni nel 99, ma quello fu uno strumento per dire siamo tutti quanti uniti nella guerra al terrore e all'integralismo islamista.
Assolutamente, ricordiamo tutti che Putin fu il primo a chiamare il presidente Bush subito dopo le drammatiche ore dell'11 settembre e utilizzò la questione del terrorismo a livello internazionale, come diceva lei, in chiave cecena, ma anche per evitare qualsiasi tensione separatista di altre eventuali repubbliche, perché la sua preoccupazione era quella dell'integrità, di mantenere l'integrità e la coesione del territorio della nuova federazione russa dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Per cui lui ha utilizzato la questione del terrorismo proprio per anche, potremmo dire, cominciare ad applicare le sue politiche repressive nei confronti di tutti coloro che potevano opporsi al suo progetto, diciamo, della cosiddetta verticale del potere, quindi sicuramente strumentalizzate a fine di rafforzare la sua posizione al potere.
Abbiamo visto, professoressa Morini, Putin e la situazione interna a cavallo del secolo, del millennio, lei ce l'ha raccontata prima a partire del ruolo di Boris Yeltsin e poi ancora il rapporto tra Putin e l'Occidente, quanto in quel contesto particolare potesse essere conveniente per gli interessi propri della sua sfera di influenza, sua di Putin. Adesso voglio vedere con lei un'ultima questione, che è quella che riguarda, diciamo così, la costruzione dell'autocrazia russa da parte di Vladimir Putin. C'è una importante studiosa e scrittrice, si occupa di finanza, organizzazione aziendale, diritti di proprietà, che ha scritto un libro che si intitola Il codice del capitale ed è un testo attraverso il quale fa capire quant'è l'importanza, diciamo così, degli aspetti normativi nella definizione del capitale inteso come elemento essenziale dei sistemi economici di impronta capitalistica. Quello che sto a cui voglio arrivare è tenere insieme, se è possibile tenere insieme, quella che è stata la transizione verso il capitalismo realizzata anche da Putin, iniziato ovviamente da Yeltsin, da un lato, e dall'altra, anche qui però ci devo mettere le virgolette, è la transizione verso l'autocrazia, da quello che era la costruzione del regime sovietico per quanto a pezzi negli anni di Yeltsin. Questa importante autrice studiosa, qualche tempo fa, un paio d'anni fa, subito dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, scrisse su un importante giornale americano che quello che era successo, che aveva determinato quella aggressività di Putin in Ucraina, era nient'altro che il frutto di come Putin e soprattutto anche il suo predecessore Yeltsin erano stati coltivati dagli occidentali e in particolare da quei consulenti americani che sia Yeltsin e poi all'inizio anche Putin ebbe, cioè a dire priorità sono le regole di mercato, poi in secondo grado per livello di importanza arrivano le questioni democratiche, cioè Katarina Pistor accusa l'Occidente in qualche modo, i consiglieri, chi ha sostenuto, ha tenuto bordone il Cremlino in quegli anni, di aver incentivato di più le riforme per la transizione al capitalismo che non quelle per la realizzazione di una democrazia. Che cosa le fa pensare, professoressa Morini, questo alla luce di ciò che poi è accaduto, no? La formazione di questa autocrazia con a capo Putin?
Beh, certo, è una lettura, diciamo, un'interpretazione che ritrova anche riscontro nella letteratura politologica sui processi di democratizzazione, cioè quanto la variabile, diciamo, economica può influire negativamente e positivamente su un consolidamento democratico. Però ecco, direi che è solo una eventualmente delle variabili di cui tener conto, c'è la questione ovviamente della transizione politica, ma anche quello che poteva essere, secondo alcuni autori, l'interesse anche da parte del mondo occidentale di mantenere in una posizione, diciamo, non troppo forte dal punto di vista economico e politico la nuova Russia, per cercare di consolidarsi invece all'interno di un concetto di unilateralismo dell'ordine internazionale. Ovviamente ci sono diverse interpretazioni, teniamo presente però che il difficile percorso democratico della Russia, e quindi il suo arresto e l'avvio di un nuovo autoritarismo, è dovuto anche in parte alla difficoltà di affrontare contemporaneamente una riforma, un passaggio, diciamo, economico, un passaggio politico istituzionale, ma anche di creazione di un nuovo Stato nazionale. Quindi c'erano troppe variabili, diciamo, a sfavore di un processo di consolidamento democratico. Poi ci dice, insomma, anche Huntington che tutto dipende dalla qualità della leadership, quindi non c'era, a mio avviso, comunque una volontà a priori di democratizzare quantomeno come noi conosciamo in Occidente il concetto di democrazia. Poi probabilmente il loro concetto presuppone che ci sia un certo grado, diciamo, di controllo, di verticalizzazione del potere, quello che per noi appunto sembrano essere invece regole repressive o autoritarie.
C'è secondo lei un momento di passaggio, la svolta in cui si può individuare precisamente a partire da quel marzo 2000, cioè le prime elezioni vinte da Putin, la svolta che, verso l'autocrazia che prende la Russia di Putin?
Ma guardi, solitamente anche i vari istituti che cercano di misurare la qualità della democrazia indicano dal 2004 in poi, quindi la seconda legislatura, ma una vera e propria torsione avviene quando ritorna al potere nel 2012, quindi dopo la parentesi di Medvedev, e infatti due anni dopo avviene l'annessione legale della Crimea. Quindi dal 2012 in poi sicuramente una torsione più autoritaria e più revisionista, quindi aggressiva e assertiva nei confronti dell'ordine internazionale.
Professoressa Mara Morini, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina ad aiutarci a ricostruire i pezzi dell'inizio dell'era di Vladimir Putin, a pochi giorni dalle elezioni in Russia che confermeranno il suo potere che si allungherà oltre il quarto di secolo. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Mara Morini è docente di Scienza Politica al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova. Ora ci soffermiamo un momento sulle questioni strettamente economiche che descrivevano il periodo, il momento dell'arrivo al potere al Cremlino di Vladimir Putin. Qual era la situazione dell'economia allora, negli anni a cavallo la fine del secolo e l'inizio di quello nuovo? Eravamo ancora in presenza di una forma di proto-capitalismo alla russa o qualcosa in più? E poi quanto erano importanti le oligarchie in qualche modo che si erano già formate attorno alla grande industria sovietica poi smantellata o privatizzata? Su questo punto ci aiuta un economista, Emanuela Moschella, docente all'Università di Bologna, a partire proprio dalla descrizione della situazione dell'economia russa allora, all'inizio degli anni 2000.
Sì, la situazione in Russia alla fine degli anni 90, che fa da sfondo in qualche modo all'ascesa di Putin, è una situazione di grave crisi economica, marcata appunto dalla crisi economica del 1998, che nella storia moderna della Russia è una delle crisi finanziarie più gravi. Da cosa nasce quella crisi? Quella è una crisi che, come gran parte delle crisi internazionali, è scatenata da una serie di fattori. Ci sono stati sia fattori interni che fattori esterni. Sul fronte interno c'erano delle debolezze strutturali dell'economia russa che esistono ancora. Immaginiamo che appunto dopo il crollo dell'Unione Sovietica la Russia ha dovuto affrontare sfide enormi nella transizione verso un'economia di mercato, e quindi in questa transizione ci sono stati anche degli errori di politiche che hanno portato in superficie dei problemi strutturali, no? La mancanza di istituzioni finanziarie solide, un processo di privatizzazione che porta a corruzione diffusa, alla nascita appunto di un'oligarchia, che hanno reso l'economia vulnerabile alla crisi. Questo sul fronte interno. Sul fronte esterno, alla fine degli anni 90, è un periodo di grande turbolenza finanziaria, dove l'epicentro è l'Asia, la crisi finanziaria asiatica del 1997, che si ripercuote sulla Russia in un momento di grande instabilità e turbolenza. Come spesso succede, gli investitori cominciano a ritirare i capitali dalla Russia, temendo che l'economia russa potesse anch'essa essere vulnerabile. Quindi la Russia in quel momento è un paese molto vulnerabile, sia per le sue debolezze strutturali interne, sia perché risente della volatilità dei capitali internazionali. E per completare il quadro, la fine degli anni 90 è anche un momento storico in cui cala il prezzo delle materie prime, di cui ovviamente la Russia è grande esportatrice, quindi tutto ciò mette ulteriormente pressione sul paese, che deve trovare altre fonti di finanziamento che calano per il calo dei prezzi delle materie prime. Quindi questo è un grande momento di difficoltà. L'apice si tocca nel 98, quando la Russia annuncia di non poter rimborsare i titoli di Stato in scadenza. Questo genera un grande panico finanziario, crolla il valore del rublo e tutto ciò porta a un aumento dell'inflazione, perdita dei risparmi delle persone, ed è in questo contesto che poi viene appunto nominato Vladimir Putin da Yeltsin prima come primo ministro, perché come spesso accade appunto le crisi economiche raramente non hanno effetti politici, e quindi Putin si presenta anche come l'uomo che può stabilizzare anche dal punto di vista sociale la situazione.
Allora, quello che ci ha fatto la professoressa Moschella è un po' il quadro che un po' esaurisce la discussione stamattina della puntata di Pubblica attorno al dove tutto è cominciato, dove l'era Putin è cominciata 24 anni fa, le condizioni politiche, quelle economiche che abbiamo visto adesso con la professoressa Moschella. Adesso si vota venerdì, sabato e domenica prossima in Russia, diciamo punto esito strascontato. In che condizioni arriva oggi la Russia a quelle elezioni dal punto di vista economico? E su questo andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica, professoressa Moschella.
Grazie per la domanda, perché secondo me è una domanda molto importante capire in che situazione si trova la Russia, perché inevitabilmente ci porta a riflettere anche su quello che è stato l'impatto delle sanzioni economiche che erano cominciate già nel 2014 dopo l'aggressione verso la Crimea, sono continuate poi con l'inizio della guerra nel 2022 con l'attacco russo all'Ucraina, e quindi cioè, la domanda è in che condizioni appunto è la Russia. Per fare, se mi permette Raffaele, prima di rispondere a questa domanda, un caveat importante, cioè è molto difficile capire qual è l'impatto delle sanzioni economiche, no? sulla Russia, perché ovviamente la Russia ha risposto dal suo lato, quindi ha cercato per esempio di diversificare i partner commerciali, l'impatto sull'economia è difficile perché ci sono sempre molti fattori che contribuiscono, no? allo stato di salute di un'economia. Detto questo, però, ci sono alcuni dati, alcune evidenze che ci fanno capire in che situazione si trova l'economia russa in questo momento, e secondo me ce ne sono da dire tre. Il primo è la situazione macroeconomica in generale, quindi com'è la situazione di crescita economica e il benessere all'interno della Russia. E i dati su questo dimostrano che nel 2022 c'è stata una forte contrazione, quindi dell'economia russa. Nel 2023, come ci hanno fatto vedere di recente i dati del Fondo Monetario Internazionale, c'è stata una ripresa dell'economia, però è stata una ripresa trainata dalla produzione e dallo sforzo bellico, non dai consumi interni. Tanto che il top funzionario del Fondo Monetario Internazionale, la Georgieva, nel presentare i dati addirittura paragonava la situazione della Russia attuale a quella dell'Unione Sovietica, dicendo quello che sta succedendo è quello che succedeva nell'Unione Sovietica. Abbiamo un paese con alti livelli di produzione ma bassi livelli di consumo, e quindi questo ovviamente mette delle grosse nuvole, no, all'orizzonte della Russia, perché è una crescita sbilanciata, appunto una crescita trainata dall'aumento della spesa governativa per la guerra, ma un'economia che tende a, a strizzare, no, i consumi interni per una stretta fiscale, proprio perché la Russia ha perso tutta una serie di entrate, no, soprattutto per gli embarghi, le restrizioni commerciali che derivano dalle sanzioni internazionali. Sempre sul fronte economico c'è stata una grandissima volatilità nel tasso di cambio, no? Il rublo che sale, che scende, e tutto ciò ha contribuito ovviamente all'inflazione, ha reso ancora più costose le importazioni, quindi ha reso più difficile la situazione economica in Russia. Quindi una situazione complicata, una crescita sbilanciata. Questo su un primo fronte. L'altro grande aspetto riguarda i dati sull'emigrazione, anche qui i dati sono molto complicati perché ovviamente la Russia non è trasparente da questo punto di vista, ma ci sono diversi dati che dimostrano che a partire dal 2022 l'emigrazione russa, soprattutto degli individui, dei cittadini che hanno i più alti livelli di istruzione, è aumentata in maniera notevole, e questo significa ovviamente che la Russia sta perdendo capitale umano, no? Che a sua volta indebolisce il potenziale di crescita del paese. Questo su lungo periodo ovviamente è importante ed è un problema per la Russia. E l'ultimo punto, sul lungo periodo, quello che vediamo sulla situazione economica attuale della Russia è che a causa anche delle restrizioni, no, di importazioni e esportazioni associate con le sanzioni, la Russia ha perso, no, una gran parte dell'approvvigionamento necessario, della tecnologia per produrre beni e servizi anche dal punto di vista militare, e quindi si trova in una situazione sempre più difficile perché ha perso tutti quegli input intermedi necessari per produrre beni ad alta tecnologia e anche per produrre gli armamenti che servono per la guerra. Quindi una situazione comunque di grande debolezza.
Manuela Moschella, docente all'Università di Bologna, studiosa di economia comparata internazionale. Questo è il quadro che faceva della Russia, la Russia, l'economia, oggi, alla vigilia delle elezioni di venerdì, sabato e domenica prossimi. Chiudiamo ricordando rapidamente l'appuntamento di stasera alla Casa della Memoria di Milano in via Confalonieri 14. Stasera alle 18.30 c'è il secondo incontro delle elezioni di antimafia, incontro in cui si ricorderà Carlo Smuraglia, partigiano, presidente emerito dell'ANPI, giurista del lavoro, parlamentare, membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Stasera alla Casa della Memoria alle 18.30. La linea adesso va con un qualche secondo di ritardo a Ira Rubini per CALT. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.